10 49 17 50. Et pour souscrire à Radio Onda Rossa, le numéro de compte courant est le suivant, le 61 80 40 01, à l'adresse de Radio Onda Rossa, 56 rue de Volchy.
Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Salve.
Non serve ad educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non serve ad educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Gitana mia, por favor, me déjame respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, como un cabrón. Gitana mia, corazón está sufriendo. Por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, como a un cabrón, me estás dando.
Vuol dire organizzarci, E allora, buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa, sono le 15 e 5 minuti primi e di questo secondo mercoledì dell'anno, mercoledì 11 di gennaio del 2012. E dunque ancora buona giornata e buon anno per chi non l'avesse ricevuto la volta scorsa, nella trasmissione che abbiamo fatto la volta scorsa, la scorsa settimana. Dunque, abbiamo fatto il consuntivo di cosa è successo l'altra volta nelle carceri italiane in questo terribile 2011, un anno in cui ancora una volta è aumentato il sovraffollamento, ormai un dato strutturale delle carceri italiane, ed anche con tutte le ripercussioni negative che porta, malessere, disagio, quindi aumento notevole purtroppo dei suicidi. Questo 2011, 12 di più dello scorso anno, 66 contro 54, il numero dei tentati suicidi che è veramente terribile, enorme, quasi 1000, i dati dicono quasi 1000 tentati suicidi, quindi sono stati non portati a termine per interventi di compagni di cella, altri detenuti o anche le guardie, insomma, però voglio dire, in cui c'era la disperazione era arrivata a quel punto, quindi un dato enorme, oltre 5.000, che però dovremmo sicuramente portarli quasi al doppio, gli atti di autolesionismo, perché l'abbiamo detto più volte, gli atti di autolesionismo, quelli ufficiali, sono quelli che emergono dai rapporti fatti dalla direzione del carcere, spesso per piccoli atti di autolesionismo, per evitare appunto tutte le noie di fare la relazione, quindi sentire testimoni eccetera eccetera, si omette la relazione stessa, quindi gli atti di autolesionismo sono sicuramente di più dei 5.200 diciamo ufficiali. E questo è la situazione drammatica, e poi tutti i dati che ovviamente c'è un fatto che a fronte di tutto questo disagio, che ormai chiunque si trova a parlare di carcere non può far altro che dire, l'ha detto pure il Presidente della Repubblica, anche se con i toni sempre abbastanza evanescenti, cioè che non affronta il problema, comunque ha detto anche che è una situazione invivibile, inaccettabile, quindi tutti dicono che cos'è, però il problema è che le dinamiche messe in atto, non quelle naturali o altro, ma le dinamiche messe in atto da questa classe dirigente, da chi governa questo paese, quindi tutte le istituzioni, sono ancora atte a che il numero dei carcerati aumenti. Quindi non è inutile dire il pianto è la carità pelosa, è il pianto del coccodrillo, no? Questo, quello che fanno un po' tutti, anche gli stessi giornali, che quando parlano di carcere o quando qualcuno dei giornalisti di una redazione fa una visita in un carcere, poi ne esce fuori e dice vergognoso, blablabla. Però poi la linea di quel giornale, qualunque esso sia, è quello che dice, perché poi i fatti di cronaca, si parli di un'aggressione, di un furto, di una rapina, di un problema di turbamento della quiete pubblica eccetera eccetera, si dice ci vuole più carcere, ci vuole più carcere, ci vuole più carcere. E poi perché ci sono le leggi che porteranno e portano sempre più gente in carcere e impediscono che la gente esca. Questi sono i due meccanismi, è stato ormai analizzato a fondo, senza infingimenti di sorta, che il problema della permanenza, dell'aumento delle presenze in carcere deriva in prevalenza dalla non tanto dall'aumento delle persone che vanno in carcere, quello è più o meno costante, l'abbiamo visto anche nel 2011 e nel 2010, negli ultimi tre anni, 2009, 2010, 2011, gli ingressi in carcere si aggirano intorno agli 80.000. Il problema è che quindi non c'è un incremento della carcerazione, perché non c'è un incremento dei reati, delle violazioni di legge. C'è invece una diminuzione delle uscite. Le pene, le condanne sono tutte più lunghe. Vi sono delle leggi particolari come la Cirielli, che per coloro che sono i cosiddetti recidivi, quelli che ripetono il reato più di una volta, e quindi vale per i piccoli reati, quelli che fisiologicamente sono la gente li fa più di una volta, chi fa i furti in genere non ne fa uno in vita sua, probabilmente ne fa più di uno, e così via, no? Anche lo spaccio di stupefacenti, voglio dire, in genere sono persone che usano questi stupefacenti e li spacciano pure per poter, con gli introiti della vendita, no, procurarsene il quantitativo necessario. E dunque la reiterazione, i recidivi sono la legge Cirielli impedisce che per i recidivi si applichino le misure alternative nella ultima parte della condanna, oppure ne allunga i termini a dismisura, quindi non escono i recidivi, escono in genere a fine pena. Questo crea un ingorgo sul terreno dell'uscita, quindi l'ingorgo non è all'entrata ma all'uscita. Il governo ovviamente, perché mi sembra veramente la corsa alla demenza, ovviamente non dovrebbe essere ovviamente, perché se ragionasse così, ma questo ragionamento fatto io lo fanno tutti coloro che si occupano in maniera sensata del carcere, l'ingorgo è all'uscita, non all'entrata. Ovviamente c'è anche un ingorgo all'entrata, dovuto al fatto che le leggi punitive che sono state negli ultimi anni, prevalentemente col governo precedente, il governo precedente ha fatto un lavoro molto semplice, ha diminuito il carcere, la possibilità ipotetica, che poi in realtà per i grossi reati, no? Falso di bilancio, corruzione, concussione, per i reati che delle classi alte, per queste ha diminuito il tempo della prescrizione, ha diminuito le pene, eccetera eccetera. Per invece piccoli reati in contemporanea ha aumentato tutto ciò che riguarda i piccoli reati, furtarelli, furtini, eccetera. E questo va bene, fa abbastanza schifo, facendo diventare il carcere, lo è sempre stato, sempre più un carcere di classe. Non è che c'è una novità, ha semplicemente accentuato una realtà che è così da quando è nato il carcere. Il carcere è nato per i poveri, per i vagabondi, per coloro che non volevano lavorare, per i lavoratori disoccupati, cioè per le classi subalterne colpite dalla crisi, oppure appunto che per mangiare dovevano procacciarsi un reddito per via stralegale. Però comunque ha accentuato questa cosa. È stato proprio il governo delle classi alte, della media e alta borghesia, di quella più retriva, fascistoidi, in realtà. Non perché questo sia un governo migliore, è un governo di destra anche questo, e lo dimostra proprio questo fatto, perché non ha fatto finta di non capire che l'ingorgo è all'uscita, non all'entrata. All'entrata vi è quel piccolo ingorgo che appunto, poiché anche i piccoli reati, quelli stupidi, quelli che in molti paesi nemmeno vengono puniti col carcere ma hanno soltanto delle sanzioni amministrative o economiche, è previsto appunto il carcere. Quindi era venuto fuori un sondaggio del ministero che diceva: ci sono tantissime persone, circa 10.000, che entrano in carcere, stanno 2, 3, 4 giorni, il tempo di fare la direttissima, e poi ovviamente sia se vengono condannati sia se vengono assolti, ma anche se vengono condannati per piccoli reati il giudice raramente dà il carcere, gli dà gli arresti domiciliari, detenzione domiciliare, o se ha problemi inerenti alla alle tossicodipendenze gli dà la comunità e così via, no? Per cui c'è questo ingresso di persone per 3-4 giorni e poi riescono, e quindi si è inventata questa allucinante storia delle camere di sicurezza come alternativa al carcere, che è una cosa che gli stessi tecnici stanno smantellando, perché è impraticabile, perché ci sarebbe una moria di persone veramente. Questo dimostra l'incapacità anche intellettiva di coloro che si occupano di carcere, anche da parte del governo, e soprattutto una cialtroneria, così vabbè, ma intanto sono carcerati, dice, butti qua e butti là, come se si trattasse di un pacco postale. Veramente un brutto segnale che ha dato questo governo, dimostrando che sul piano ideologico è altrettanto di estrema destra, e quindi anche un po' fascistoide come modalità di ragionamento di quell'altro, e anche perché appunto non ha capito che il problema era l'ingorga, l'uscita che bisogna rompere, no? Questo serbatoio che si chiama carcere non ha un problema che l'afflusso è troppo grande, ma c'è un problema che si è bloccata l'uscita, no? Se non sgorghiamo l'uscita, e l'uscita si sgorga appunto abrogando la Cirielli. L'ex Cirielli va abrogata, è una legge infame, indegna, abbastanza fascista, che facevano soltanto i regimi fascisti, ma proprio realmente, non lo dico, c'era al periodo di Franco, il dittatore Franco in Spagna, c'era il tempo di Salazar in Portogallo, c'era il tempo di Mussolini in Italia e nella Germania nazista. Quindi è proprio, però e questo governo, facendo finta di nella ignoranza crassa che lo contraddistingue, sa fare solo di conti, è fatto solo di contabili, no? Sa fare solo i conti, che pare i conti che tornano comodo a loro. Non ha capito che l'ingorga è all'uscita, e quindi bisognerebbe sbloccare quello, quindi abrogare la Cirielli, togliere tutte queste pene punitive sulla recidiva, perché queste intanto accentuano la pesantezza della pena nei coloro che fanno piccoli reati. Ne fanno tanti, ma sono sempre piccoli, cioè il furto. Qualche anno fa si parlava di depotenziamento del furto, addirittura depenalizzazione, no? Qualche paese l'ha pure fatto, perché il furto in realtà può essere benissimo sanzionato con è un fatto economico, altrettanto viene fatto, tu che so, hai rubato per, metti, un valore di 1000 euro, dico per dire, restituisci 1000 euro, se non ce l'hai con un lavoro, no, con un lavoro di pubblica utilità, gratuito, è abbastanza semplice. Vabbè, per dire questo, ma è questo per rimanere all'interno del quadro loro, e quindi parliamo di sistemi così capitalistici, borghesi. Noi siamo per l'abrogazione totale di ogni galera, l'abolizione di ogni galera, però per rimanere, negli anni 60-70 si era sviluppato un grosso dibattito per depenalizzare una serie di reati, cioè facendoli come il codice stradale. Il codice stradale, la maggior parte dei reati non ha previsto la penalizzazione, no? Però sono sanzionati, le multe ci stanno, sono sanzioni economiche. Se tu parcheggi male non è che ti arrestano, no? Però ti mettono una multa. Se tu passi col rosso lo stesso ti mettono una multa, ti levano i punti della patente e altre cose. Qualunque infrazione al codice stradale la paghi con una... dal punto di vista economico o amministrativo, che appunto ti possono sospendere la patente, eccetera. Quindi tutti sanzioni amministrative. In un paese, in un mondo in cui la natura economica dei soggetti, purtroppo, io dico purtroppo, però è un dato di fatto, è un fatto reale, ha sempre più importanza, se tu togli, diciamo, aggredisci lo status economico di una persona, insomma, la sanzione è, anzi, ha anche più peso a volte. Comunque, questo per dire, ecco, però noi volevamo aprire questa trasmissione, e l'apriamo anche dopo aver fatto questo cappello, per dire, più o meno, per fare un po' il riassunto della precedente. Forse molti, siccome erano ancora in tempo, l'abbiamo fatta prima della Befana, quindi forse qualcuno non l'abbia sentita, abbiamo fatto un po' il sunto della precedente trasmissione. E invece l'apertura di questa riguarda due evasioni. Una in Italia, qui da Pisa. Sono evasi due detenuti, uno purtroppo hanno fatto il famoso buco nel muro e sono saltati nella strada. Uno però, nel saltare nella strada, si è fatto male a una gamba, quindi è rimasto fermo, è stato riarrestato. L'altro è uccello di bosco, e gli auguriamo che lo rimanga per tanto tempo. Hanno fatto il buco nel muro per evitare lo scavalcamento, perché i muri del carcere, come sapete, hanno dei segnali di allarme elettrici che... lo scavalco di una persona interrompe il segnale di due e quindi il segnale elettrico, e quindi scatta l'allarme. Per evitare questo hanno fatto un buco nel muro, sono scesi lo stesso sulla strada facendo questo salto col sole, però si sono fatti male. Invece quello che è andato bene, però bisogna andare un po' lontano dall'Italia, e questo buco però è un po' più lungo di quello che si fa in un muro, che saranno stato 30 centimetri, questo è bensì 80 metri. Un tunnel di 80 metri sembra leggere, e anche evasioni, anche in Italia sono state fatte evasioni così, però bisogna tornare indietro agli anni 60, 50, qualcosa ancora nei primi anni 70. Un tunnel lungo 80 metri, 11 detenuti in Iraq è successo, in un carcere di Zirga a 400 km a nord di Baghdad. Questo qui è successo. Il tunnel è stato è lungo ben 80 metri sotterraneo, questo frutto di un lavoro, secondo gli esperti, probabilmente anni, perché non avevano strumenti. Il direttore dice non avevano alcuno strumento di metallo, come hanno fatto? Vabbè, i detenuti se li inventano gli strumenti, in realtà qualche strumento hanno avuto, perché qui dalla fotografia sembra che sia un po' tufaceo, quindi hanno avuto, comunque sia, l'ingegnosità dei detenuti la conosciamo. Questa è veramente universale, come vedete, si dice sono diversi, quando si parla di diversità culturali, nazionali, addirittura etniche, religiose. In realtà il buco che hanno fatto questi 11 detenuti iracheni è esattamente uguale a quello che si fa in tutte le parti del mondo quando i detenuti vogliono scappare, perché come vedete l'anelito della libertà è uguale ovunque, religioni, nazioni, etnie, non se ne abbiano a male, anzi se ne abbiano a male si levino di mezzo, perché gli umani nella loro voglia di raggiungere la libertà sono tutti e tutte uguali, con buona pace di tutti gli imbecilli che vanno a cercare le differenze laddove non ci stanno. Le differenze ci stanno quelle di classi, e quelle appunto cercano invece di nasconderle, quelle sono vere, oppure quelle tra appunto carcerati e carcerieri, che è una differenza reale, visibile, e non c'è bisogno di fare discorsi teorici. Bene, questi 11 detenuti, con una cooperazione eccezionale, quello bisognerebbe ricostruire perché è importante, guardate che perché scappino 11 detenuti ci vuole, e che hanno lavorato, dice qui, i tecnici, molti mesi, addirittura anni, lo dicono i direttori di questo penitenziario, ci vuole, perché sicuramente è che la solidarietà fattiva reale di tutto quel reparto, sezione, non so come è organizzato lì, ma non era un carcere in cui c'erano solo 11 persone, un carcere molto grande. E sicuramente, perché uno ti dà una cosa, chiaramente serve tutto, no? Portare via la terra, portare via il materiale di scavo, quindi serve ripartirlo nei vari immondezzai di tutte le celle, serve trovare strumenti per scavare, che anche se dopo un po' si logorano, si consumano, si rompono, e quindi serve la cooperazione sicuramente di centinaia di detenuti, fatelo dire a chi conosce in carcere, in realtà perché questo tunnel di 80 metri sia stato scavato, c'è voluto, e 11 detenuti sono andati via, c'è voluta la cooperazione oltre che la solidarietà pressoché di tutto il carcere. Questa è una bella cosa, perché dimostra una grossa appunto comunanza di interessi. Present a session with Depeche Mode. allora 15:27 minuti primi, sempre la conta, sempre Radio Onda Rossa. Dunque, dicevamo della gravità della legge ex Cirielli, la legge Cirielli, quello sulla recidiva, perché ha portato veramente questo ingorgo nell'uscita dal carcere, una serie di problemi veramente drammatici. E qui ne abbiamo un riscontro, perché il terzo, credo sia questo, è il terzo detenuto che si suicida nell'anno nuovo, i primi due, i primissimi giorni, purtroppo. Questo è avvenuto a Firenze e questo si è impiccato proprio grazie alla legge Cirielli, vittima della legge Cirielli, lo dicono perfino i giornali, cioè il giornale, l'agenzia dichiarata diciamo promossa da chi conosce il carcere. Si chiamava David, di 31 anni, si è impiccato verso le 7:30 ieri nel bagno della cella di Solicciano a Firenze. Qual è la storia? Allora, Davide soffriva di una grave forma di depressione, insomma stava male e si trovava in detenzione domiciliare nell'attesa che terminasse il processo a suo carico. Era stato assegnato agli arresti in virtù del fatto che proprio di questa che stava male era stato messo in detenzione domiciliare in attesa della conclusione del processo per il quale era, cioè è un furto, anche questo aveva un furto a carico, no? Niente di gravissimo, però una volta concluso il processo e quindi diventata definitiva la condanna, anche se era abbastanza minima, tuttavia il giudice, lui era recidivo Davide, in base alla legge Cirielli il giudice è costretto a rimetterlo in carcere, perché appunto la legge Cirielli dice così: una persona recidiva condannata per la seconda volta, il giudice non ha più nemmeno come dire, la discrezionalità di decidere in base alle carte se è pericoloso o non pericoloso, se è malato o non malato, di dargli altre forme di carcerazione, è costretto a rimandarlo in carcere. Così è successo a Davide. Il giudice non ha potuto far altro che mandarlo in carcere nonostante il precario stato di salute. È un automatismo imposto dalla legge Cirielli per chi è recidivo e quindi è stato mandato in carcere pochi giorni dopo, appunto, questa sua si è concluso questo omicidio. Questo è un vero e proprio omicidio di questa legge. Voi ricordate la Cirielli? È quella legge che smaccatamente, proprio in maniera così cialtronesca, squallida, dice proprio in alcuni articoli, dice che diminuisce la prescrizione per alcuni reati, no? I reati sono quelli di concussione, corruzione, falso in bilancio, quello che fanno il signore. Quello di cui stanno godendo anche grandi, ma d'altronde quelli non andranno mai in carcere, guardate che non ci sono mai andati né ci andranno mai, e nonostante le leggi, perché è chiaro che nessuno va dentro, cioè la classe dirigente non condanna se stessa, questo è così, è sempre stato così. Una volta i nobili che avevano in mano le funzioni giudiziarie non mandavano in galera altri nobili, e oggi questa classe dirigente non più nobile ma altrettanto non è nobile sicuramente di spiritualità, è molto gretta questa borghesia, questi ricconi, questi dirigenti, questi capitalisti che comandano questo paese, che esprimono le varie, anche la classe dirigente borghese lo manda in galera. Ci può essere un caso, ecco, per un caso su 68.000, insomma, no, non credo che valga la pena fare delle leggi, insomma sta di fatto che questo invece è morto, si è impiccato e nessuno chiaramente dice, quindi proprio la legge Cirielli, oltre che creare tutto questo assurdità, appunto, di aver ingorgato l'uscita, l'accesso alle misure alternative, quindi far uscire nella parte finale della condanna gran parte di detenuti e detenute, così li blocca in carcere e quindi non escono più. Quindi è proprio una delle principali, diciamo, responsabile la legge Cirielli dell'ingorgamento, del sovraffollamento del carcere. L'altra notizia, e poi passiamo a argomenti un po' più profondi, l'altra notizia che volevamo dare, questa è importante perché è anche qui, sgretola un luogo comune abbastanza stupido, che purtroppo anche qui in Italia, diciamo, siamo, soprattutto i giornali sono abbastanza... Insomma, ricordate tutti, no? Quel personaggio, Breivik si chiamava, quel chiamato subito pazzo dalla stampa, soprattutto quella italiana e anche abbastanza internazionale. Era una persona, uno che a un certo punto ha preso, si è messo a sparare a Oslo, ha fatto una morte, ha ammazzato un sacco di gente, perché ha preso, si è messo a sparare, ha ammazzato un sacco di gente. E subito hanno detto: è un pazzo, benissimo. Per fortuna in Norvegia sono un po' più seri di noi, no? Perché pure qui hanno fatto, vogliono far passare per pazzo quel fascista che ha ucciso quei due ragazzi senegalesi, Job e Saab, e pure lì hanno detto: è un pazzo, che calma con questi pazzi. Cioè, i pazzi in realtà, come dice la scienza ormai da troppo tempo, perché gli imbecilli facciano finta di non capirlo, non esistono. Tant'è vero che qui per fortuna c'è stato un rapporto di medici seri che, dopo aver compiuto una perizia e sentendo, non solo hanno compiuto una perizia, perché non è che c'è proprio molto dei macchinari così scientifici, così chiari per definire, hanno anche sentito le persone a lui vicine, i familiari, amici, eccetera, insomma, hanno stabilito che non è assolutamente, questo Breivik non è assolutamente pazzo, quindi ha fatto quella strage, l'ha fatta per motivi suoi, che sarà da indagare, ma sicuramente non è pazzo, non è malato di mente, non ha bisogno di psichiatria, è una persona che ha deciso di fare quelle cose e starebbe da indagare i motivi. Allora vediamo, perché qui l'agenzia è questo, Breivik non è Breivik, come non so come si pronuncia, C o K, il K forse, che Breivik comunque non è pazzo. A sostenerla non sono soltanto gli amici conoscenti di quel 32enne responsabile della strage di Oslo nell'isola di Utoya, ma adesso anche un rapporto medico. Allora, l'equipe era formata da psicologi e psichiatri e medici carcerari che hanno sottoposto appunto analisi il presunto squilibrato, questo Breivik, c'erano pure gli avvocati e hanno pure sentito molte persone che hanno conosciuto, parenti, amici, conoscenti, che hanno conosciuto questo Breivik prima del fatto. Bene, alla fine non è affetto da schizofrenia paranoide, hanno detto, non lo è assolutamente, è una persona normale, intanto visto che la normalità poi non hanno detto è normale, perché è un termine che non ha senso, però non ha questa sindrome di... E allora il problema è che questo rapporto, dice qui l'agenzia, contraddice in maniera clamorosa una perizia precedente che invece dichiarava Breivik incapace di intendere e di volere. Ed era quella fatta appunto subito, le cose più veloci. È un po' come mettersi a posto la coscienza quando succede un fatto così, è anche quasi un voler dire ma sì, dai, se un umano fa una cosa che gli altri umani non capiscono è pazzo, lo liquidiamo così, no? Qualunque cosa che, e questo è importante, perché a parte questo che ha fatto una strage eccetera, però mette sotto critica questa analisi fatta da questo collegio peritale molto attento, intelligente, perché ha avuto anche il coraggio di andare contro una tendenza, perché anche lì i giornali le hanno dato subito dopo un quarto d'ora per pazzo. Perché mette in luce un fatto, una pigrizia mentale che abbiamo un po' tutti noi. Quando avviene un avvenimento, un fatto casomai grave, che scuote le nostre coscienze e che non capiamo, il primo moto istintivo, perché così ci hanno abituato purtroppo così ci hanno abituato in questa sottocultura della cosiddetta normalità, tentiamo a dire quello è pazzo, quello è malato di mente, e così rimuoviamo il problema e lo mettiamo via, è pazzo, e è una sorta di stigmatizzazione, no? Viene stigmatizzato, quello è pazzo, quindi qualunque cosa dice non ha senso, e soprattutto salviamo capra e cavoli, come si dice, no? Noi, gli umani sono buoni e cari, quando fanno una cosa così evidentemente c'è qualche cosa che non funziona, ma de che non è, questo è un modo stupido e come autoassolutorio. Allora adesso sarebbe da fare invece un processo, ma non perché il processo è questo, però un processo di quelli seri, no? In cui si possa parlare tutti, diciamo, la giuria possa discutere per capire che problemi aveva questa persona per aver fatto quella strage. Ecco, perché appunto c'è un quando uno fa una cosa c'è sempre un motivo. perché appunto la cosiddetta follia, no? Che, con cui stigmatizziamo tutti gli avvenimenti che non comprendiamo, è un po' un passaggio troppo semplice che va evitato. Allora, 15:40, 41, vediamo, lasciate le cose, diciamo, di contingenti reali, però visto che in questa fase, con quest'anno, ci troviamo tutti noi, chi sta dentro che sta fuori, ad affrontare il problema del carcere, sia perché, per due motivi sostanzialmente, sia perché è arrivato la realtà nel carcere a un livello di sofferenza inaudito, tanto il sovraffollamento, che non accenna a diminuire, anzi aumenta sempre più nonostante le stupidaggini, i palliativi che produce il governo, sia perché il carcere è influenzato dall'andamento che avviene fuori nella società dei cosiddetti liberi, e a sua volta l'influenza è quanto mai opportuno, anzi è urgente, che quest'anno prendiamo tutti insieme, chi sta dentro e chi sta fuori, diciamo, detenuti, detenute, persone libere e liberi, così cosiddetti, affrontino il problema del carcere, per che la cosa non riguarda più soltanto chi rimane dentro e chi è solidarizza con il con chi sta dentro. Quindi affrontare con serietà il problema del carcere, per che nell'immediato si lanci con forza la parola amnistia, con forza, con una forza enorme di un movimento per dentro e fuori, con pressioni, manifestazioni, lotte, per imporre, per obbligare il governo, questo o un altro, con chiunque sia, a fare questo provvedimento, per far uscire la gente del carcere, è anche un modo per mettere al centro dell'attenzione di tutti noi, tutte noi, il problema del carcere. Perché il problema del carcere non è più quel luogo separato, nascosto, spesso lontano anche dai nostri occhi, dalla nostra vita quotidiana, in cui vengono relegati i diversi, i cattivi, quella sorta di inferno che appunto più distante è meglio è. Non è quello. E le più attente analisi, non da oggi, fatte ormai da tempo, però sempre abbastanza nascoste, però che sono state fatte dalle menti più attente, più intelligenti, e poi che sicuramente negli anni che diciamo, in questi ultimi anni hanno messo in luce, hanno dimostrato che quelle analisi erano esattamente coerenti e corrette, è che il carcere è un buon osservatorio. Quello che succede in carcere è un buon osservatorio per capire quello che succede nella società. Nel senso che il carcere, essendo un microcosmo ben rappresentativo della realtà della società nel suo insieme, probabilmente, essendo appunto un micro più piccolo, presenta e fa vedere con più chiarezza quelle che sono le tendenze che poi fuori si presenteranno. Questa cosa è stata analizzata fin dagli anni, alla fine degli anni 90, e da un certo Mathielsen, un grosso studioso di questi problemi del carcere, che del campo abolizionista, lui è per l'abolizione del carcere, quelli che seguono diciamo la cosiddetta analisi critica del carcere, un filone di studi e di ricerche abbastanza attento al fenomeno carcerario in rapporto alla società, ma da quando è nato il carcere ad oggi, per scoprirne appunto gli andamenti, le tendenze, che quel filone di analisi critica del carcere, che purtroppo è un po', diciamo, il filone abolizionista è poco, oggi è poco attento, però hanno verificato, hanno ormai nel riscontro appunto di secoli, come i periodi di grossa affluenza nel carcere sono esattamente la ripercussione di uno stato di crisi forte e di offensiva reazionaria che si realizza nella società. Addirittura gli affollamenti del carcere, la grossa presenza del carcere, il disagio, il malessere, il sovraffollamento, quando avvengono nel carcere, addirittura prefigurano una ondata, o comunque mettono bene in luce un'ondata reazionaria di crisi pesante, quindi di peggioramento, di abbruttimento, che nella società sta avvenendo e che si presenterà di lì a qualche anno. Questo è stato abbastanza vero in questo periodo, perché in tutto il mondo, e non nel mondo occidentale, cercando di abolire questa divisione sempre più cretina che non rappresenta, ormai è oltre un secolo, dai primi del Novecento, che il mondo è realmente globalizzato, soprattutto l'economia capitalista, e quindi non ha più senso di parlare di Occidente, Oriente o Est, Ovest, Nord, Sud, eccetera. E quindi in questa economia capitalista globalizzata, quando c'è un grosso aumento di presenza in carcere, questo dimostra che anche la società nel suo insieme è stata aggredita da una grossa offensiva reazionaria, e casomai gli effetti si vedranno non subito, nel carcere si vedono subito, nella società più in là. Difatti l'aumento della carcerazione, che oggi ha raggiunto livelli parossistici, tutti parlano di sovraffollamento, e che non è un problema soltanto italiano, in Italia siamo quasi al doppio delle presenze possibili, ma è un po' in tutto il mondo, negli Stati Uniti, il numero dei carcerati è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi decenni, e in tutta Europa è aumentato, in tutto il mondo, anche appunto in Cina, in India, in tutto il mondo, insomma, no? Senza fare l'elenco dei paesi. Addirittura in tutto il mondo il numero dei detenuti, che è intorno a 80-100 milioni, questo è il numero dei detenuti presenti nelle prigioni di tutto il mondo, è triplicato rispetto a circa 30 anni fa. Ecco, e allora che cosa è successo infatti 30 anni fa? 30 anni fa avveniva, alla fine degli anni, ai primi degli anni 80, si è cominciato a verificare questo grosso incremento delle persone incarcerate. Via via che sono cresciute fino ad arrivare appunto a essere quasi il doppio o il triplo addirittura, come negli Stati Uniti d'America e in altri paesi, di quelli che erano 30 anni fa. Che cosa succede? Poi traguardando, quindi vedendo questa situazione del carcere e rapportandola con quella della società esterna, che cosa è venuto fuori? Che cosa è successo 30 anni fa? 30 anni fa è successo esattamente che è iniziata quella che, come dire, si sono state gettate le basi per quella che oggi chiamiamo questa crisi di cui tutti parlano spesso a sproposito, dicendo delle baggianate, per non dire delle stupidaggini vere e proprie, che però appunto tutti dicono c'è la crisi ormai da 3-4 anni, tutti dicono che c'è la crisi, è pesante, eccetera eccetera, e in base a quella poi si permettono di toglierti questo, toglierti quell'altro, diminuire, aumentare la disoccupazione, aumentare diminuire i salari, cioè le pensioni e così via. È cominciata proprio 30 anni fa. 30 anni fa è cominciata, ormai sa su tutti i libri di storia, tranne quelli proprio cialtroneschi, è cominciata questa controffensiva che oggi ormai gli economisti la chiamano la controrivoluzione liberista. Questa controffensiva liberista è stata una vera e propria controrivoluzione nei termini in cui si è data, ricordiamo la Thatcher che ha aggredito i sindacati inglesi massacrando, chiudendo, aumentando la disoccupazione di tantissimo, chiudendo tanti posti di lavoro eccetera, e Reagan negli Stati Uniti d'America e così via, e in tutto il resto del mondo. In Italia c'era Craxi che poi ha tirato la volata a Berlusconi e così via, ma anche i governi di centrosinistra si sono adeguati a questa svolta reazionaria, no? Il governo Amato e il governo Prodi erano, stavano dentro la controffensiva reazionaria fino in fondo, sia sul terreno del lavoro che sul terreno delle libertà civili. Dunque, è cominciata proprio nell'inizio degli anni Ottanta, quindi 30 anni fa, questa controffensiva, e che ha messo in moto quella grossa distruzione della struttura produttiva industriale che ha creato disoccupazione, che ha dato spazio alla finanza, alla libera circolazione dei capitali, la finanza allegra, la finanza speculativa, che poi ha creato quelle bolle che sono esplose da qui a poco. Ecco, confrontando questi due percorsi, quello avvenuto nelle carceri, quindi aumento della carcerazione, cioè una carcerazione che sempre più si è spostata verso gli strati bassi della popolazione. Lo dicevamo, il carcere da quando è nato nel 600 è sempre stato il carcere dei poveri, delle classi subalterne, è ovvio, nella sua stragrande maggioranza. Però negli ultimi anni si è spostato, in questi 30 anni appunto, si è spostato sempre più a prendere la cosiddetta microcriminalità. Addirittura nel 99, mi ricordo che allora mi pare che c'era un governo di centrosinistra, nel 99 fu un governo di centrosinistra che fece il cosiddetto pacchetto microcriminalità, chiamato proprio così, che aumentava le pene, le condanne per la microcriminalità, non per la macro, quella addirittura erano, sì, insomma, per la micro, cioè furtarelli, i reati contro il patrimonio prevalentemente, oltre che quelli contro le sostanze stupefacenti. Ecco, quindi confrontando questi due universi, cioè quello che succedeva in carcere e quello che succedeva fuori, si sono accorti questi studiosi che questo che si è verificato in questo trentennio, cioè in questi 30 anni, è cominciata una controffensiva reazionaria, il cui motore, il motivo reale, qual era? Quello di attaccare le conquiste che la classe lavoratrice aveva fatto in questi ultimi, due decenni precedenti, gli anni 60 e 70, in tutto il mondo, non solo in Italia, in particolare Canada, negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma perfino nei paesi appunto non conosciuti, ma insomma in tutto il mondo si era creata un aumento sostanziale della la conflittualità delle classi lavoratrici avevano fatto aumentare di molto sia il salario diretto che il salario indiretto, ossia i servizi per lo più gratis, le indennità di disoccupazione, il welfare, ossia quelle, tutti quegli ammortizzatori sociali, cioè appunto, che garantivano, diciamo, una vita dignitosa. Gli affitti erano molto calati, ricordate, in Italia, e non solo in Italia, si approvò la legge per l'equo canone. Gli affitti 30 anni fa erano un quarto, un quinto, un sesto, un decimo di quello che sono adesso. Oggi sono arrivati a livelli di spaventoso. Oggi un affitto di una casa è più alto di un salario di un mese di lavoro. Tutte queste, ovviamente, i padroni in questo modo avevano diminuito i loro profitti, i banchieri, i padroni, gli industriali, i finanzieri, non gli andava bene, hanno messo in moto questa controffensiva reazionaria su tutti i terreni. Si è cominciato appunto a parlare in maniera esaltante del carcere, il carcere, la punizione, quindi tutta la diversità, tutte queste cose sono state aggredite. Per esempio, l'aggressione che c'è nei confronti dei diversi oggi è estremamente superiore, ma di gran lunga, a quella che c'era oggi, a quella che c'era appunto alcuni decenni fa. Qualunque persona che si comporta diversamente viene oggi bollata subito con appunto, no, diverso da annullare, cacciar via, espellere. Ecco, quindi quello che succede in carcere in realtà permette di capire quello che sta succedendo, casomai è meno eclatante, meno visibile, ma che sta succedendo nella società. Questo confronto l'hanno fatto anche rispetto ai secoli passati, perché gli andamenti economici si conoscono, gli andamenti del carcere altrettanto, perlomeno in molti paesi si conoscono, e si è verificato che per esempio la svolta reazionaria dei primi dell'Ottocento, dopo il periodo rivoluzionario della seconda metà del Settecento, che c'è stato, no, i poteri hanno ripreso il potere, hanno in qualche modo o cambiato corso alle rivoluzioni, come è successa a quella francese, oppure l'hanno addirittura soffocata nel sangue, o sono arrivati a compromessi vergognosi, come è successa a quella inglese. Insomma, sta di fatto che il periodo rivoluzionario della seconda metà del Settecento è stato annientato ed è venuta fuori nei primi dell'Ottocento una ondata reazionaria. E questa cosa si nota in tutti i settori della società. Sul piano culturale la cultura è andata indietro, sul piano dell'analisi critica è scomparsa l'analisi critica, perlomeno pressoché azzerata, le carceri si sono riempite, il livello di brutalità e di violenza interna alle singole società è aumentato, quindi la barbarie sociale è aumentata. Quindi questi come dire, fenomeni, no? Controffensiva reazionaria, aumento delle galere, crisi economica, perché questo produce anche crisi economica, abbruttimento della società, decadimento culturale, vanno di pari passo. E questo è successo appunto nei primi dell'Ottocento, è successo pure tornando ancora più indietro, hanno fatto delle analisi, perfino nell'epoca del cosiddetto grande internamento, così chiamato nel Seicento, dopo un periodo del Rinascimento tutto sommato in cui sembravano affiorire culture, no? Di tolleranza, di, diciamo, di convivenza, di creazione di relazioni sociali più evolute, eccetera, c'è stata questa stretta. In carcere si è verificato il grande internamento, e sul terreno sociale la crisi, quella economica, l'abbruttimento, la svolta reazionaria. Questo allora significa che se noi stiamo attenti, cioè quello che succede in carcere non è più un fatto da vedere in rapporto ad altri che stanno male. Ci sono delle persone che soffrono, e ovviamente chi ha cuore, insomma, anche i destini degli altri, solidarizza, gli dà una mano, cioè, non è così. È proprio che l'andamento del carcere è strettamente connesso a quanto avviene nella società. Addirittura il legame è molto più vicino di quanto sembri. L'andamento, diciamo, di addirittura appunto il, diciamo, stare a fianco di chi lotta in carcere Non deve essere soltanto un fatto di solidarietà, ma deve farsi strada la consapevolezza che è la stessa lotta. Cioè, se noi attacchiamo la concezione che c'è oggi del carcere e rilanciamo appunto sul piano concreto, per esempio, se riusciamo a fare una grossa campagna, una grossa battaglia per l'amnistia, facendo uscire tantissima gente dal carcere, allo stesso tempo e contemporaneamente portiamo avanti una critica radicale al carcere, sistemi di ghettizzazione, di stigmatizzazione, di appunto la critica, per esempio, al controllo psichiatrico, eccetera eccetera, e tutte queste cose, se vengono portate avanti, non solo permettono di alleggerire la pressione che c'è sul carcere, ma hanno immediatamente un risvolto esterno, cioè mettiamo in moto una battaglia perché in questa crisi, che non è una crisi economica, è una crisi della svolta reazionaria, quindi bisognerebbe chiamarla così, questa che viene chiamata crisi economica in realtà è un altro passaggio della svolta reazionaria che ci stanno imponendo, e dunque potremmo, battendoci insieme a chi sta in carcere, sul carcere, per un'amnistia, per una ripresa della critica al carcere, vorremmo anche riprendere una pesante critica a quello che è la situazione di questa svolta reazionaria che viene chiamata crisi economica. Bene, sono le 16 in punto, termina qui questa puntata di oggi della CONT, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che